Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Perché Dio opera nella vita di certe persone? E in altri non è che si vede molto la sua opera? Che serve per avere Dio che opera nella tua vita? Ciò che serve è molto semplice. E grazie a Dio è alla portata di tutti. Non serve grande conoscenza. Non serve grande forza, non serve grande capacità. Quello che serve è semplicemente un cuore umile che confida in Dio. Quello che serve per avere Dio che opera potentemente nella tua vita è semplicemente umiltà e fede e vanno sempre insieme. Vogliamo continuare nel nostro studio del Evangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 6 e in questo studio, meglio breve perché voglio anche tempo per pregare dopo, voglio considerare Marco 6 da 1 a 6. In questo brano vediamo che Gesù compie pochissime opere a causa del fatto che le persone scelgono di non credere in lui. Leggo Marco capitolo 6 da 1 a 6. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non potei fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire i pochi infermi, imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità, e andava in giro per i villaggi insegnando. Vogliamo considerare alcune delle verità in questo brano. Voglio iniziare rileggendo versetto 1. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Qui Gesù si trova, arriva a Nazareth, il villaggio dove era cresciuto. Da quello che leggiamo in questo brano, visto che lo chiamano il falegname, e in Matteo lo stesso brano dice il figlio del falegname, è chiaro che Giuseppe era morto. Cioè Giuseppe a questo punto era morto. E Gesù aveva lavorato come falegname. Aveva imparato da Giuseppe e evidentemente aveva fatto lui falegname finché non inizia il suo ministero. E quindi loro lo conoscevano da quando era piccolo. Lo conoscevano come il falegname. Prima quello che lavorava con il padre e adesso lavorava in proprio. Lui era il falegname, uno di loro, non era meglio di loro, non era un grande studioso, era il falegname. Tenete quello in mente perché ci aiuta a capire il loro orgoglio. Notate che dice: Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Lo seguirono. Ogni vero credente segue Gesù Cristo. In Giovanni 10:27 Gesù dichiara: Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Gesù dice in Luca, perché mi dite, Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Le vere pecore, ovvero i veri credenti, ascoltano Gesù Cristo e lo seguono nella loro vita, nelle loro decisioni. Ripetutamente nei quattro Evangeli vediamo che i discepoli seguivano Gesù. Allora, questo per forse dobbiamo fermarci a chiedere, tu stai seguendo Gesù? Seguire Gesù non è venire agli incontri di chiesa, forse fare la tua lettura e chiamarti credenti. No, seguire Gesù non è quelle cose esterne. Seguire Gesù riguarda come vive la tua vita, come affronti le prove, come vivi i tuoi rapporti, come reagisci davanti alle cose brutte e difficili della vita. Tu segui Gesù? O tu sei un credente in nome ma non in pratica? I suoi discepoli lo seguirono, mica solo fino a Nazareth. Ora, leggo la prima parte del versetto 2. E venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. Solo due commenti là. Quando i giudei si incontravano nella sinagoga, qualunque uomo fra loro, i giudei, poteva insegnare se fosse chiesto da chi guidava. E Gesù usava questo per insegnare e per annunciare, sappiamo da tanti brani, per annunciare il regno di Dio e presentarsi come l'adempimento delle profezie. Cioè Gesù, nel suo insegnamento, si presentava come il Cristo. E quindi Gesù qui sta insegnando lì nella sinagoga, ricordate, questo era il falegname che era uscito di città, era andato via, aveva iniziato a predicare in Giudea, aveva cominciato a fare i miracoli, cominciava a essere molto conosciuto, molto famoso, e non solo, quando Gesù insegnava, quale frase leggiamo spesso negli Evangeli parlando dell'insegnamento di Gesù, come era diverso dall'insegnamento normale da altri uomini, come era diverso? Lui insegna con autorità. Chi è questo che insegna con autorità? Lui diceva, avete detto che è scritto, ma io vi dico, ma chi è lui? Allora, lui insegnava con autorità, aveva compiuto già tanti miracoli, era già famoso e torna alla sua patria e insegna. Allora, come reagiscono le persone? Come reagiscono le persone? Allora, scusate, ricordate, Gesù aveva già compiuto tanti miracoli. Gesù era già conosciuto e sicuramente avevano sentito già molto di Gesù. Capiamo dai commenti. Quindi, leggo 2 e 3. È venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga e molti, udendolo, stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? E erano scandalizzati a causa di lui. Che cosa vedete? In questa reazione, che cosa vedete? Vediamo, io vedo orgoglio e vedo gelosia. Perché lui è famoso? Perché lui sta facendo tutto questo? Chi è lui? Perché si ritiene meglio di noi? Loro vedono che Gesù parla con autorità. Sentendo dei miracoli, sa che è da Dio. Ricordate Giovanni 9, l'uomo che era cieco che Gesù guariva e i farisei lo chiamavano e dice, si sa che uno non può fare queste cose se non è da Dio. Nicodemo, buon maestro, sappiamo che tu sei da Dio, cioè capiamo dai miracoli, tu sei da Dio. Quindi si capiva che Gesù era da Dio. Ma questi qui Qual è il problema di fondo? Loro non volevano l'autorità di Dio su di loro. Non volevano l'autorità di Dio nella loro vita. Volevano essere giudei, come tanti vogliono essere credenti, ma non vogliono sottomettersi a Dio. E quindi erano scandalizzati. Ma chi è lui? Perché capivano, vedere Gesù Cristo per chi si presentava di essere, con le prove, vuol dire sottomettersi a lui. Questo non volevano. Quindi, per giustificarsi, disprezzavano Gesù. Ma è solo un falegname. Chi è lui? Lui è un falegname. Chi è lui? Conosciamo la famiglia, è una famiglia povera, una famiglia semplice. Maria è la sua mamma. Conosciamo i suoi fratelli che poi nomina. Giacomo, Iose, Giuda e Simone. Loro non volevano accettare Gesù per quello che loro stesso potevano vedere. Prima di tutto, due o tre commenti. Il fatto che menzionano che lui è figlio di Maria, in Matteo dicono, alcuni altri evidentemente dicono figlio del falegname, qui è il falegname, si capisce, cioè, come detto, che Giuseppe era morto, e poi menzionano i suoi fratelli. E quindi Gesù aveva fratelli. Infatti, in Matteo 1, l'angelo appare a Giuseppe dicendo, senti, non avere timore di prendere Maria come tua moglie, perché quello che è dentro di lei, questo bimbo, è dallo Spirito Santo. E poi leggo Matteo 1, 24, 25. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose il nome Gesù. Quando dice Giuseppe non la conobbe, nella Bibbia conoscere la moglie vuol dire avere i rapporti dal matrimonio, e dice non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo primo figlio primogenito. Dopo di quello avevano un matrimonio normale, avevano figli, che erano i fratellastri, sorellastre di Gesù. E qui vediamo i nomi dei maschi. Sappiamo da altri brani che questo Giacomo e Giuda erano, Giacomo è diventato un capo della chiesa a Gerusalemme, dopo la morte del Giacomo apostolo, ed ha scritto l'epistola Giacomo, e Giuda ha scritto l'epistola Giuda. E questi versetti chiudono con il fatto che erano scandalizzati di lui, scandalizzati perché Gesù scuoteva quello che loro volevano, volevano una fede comoda. E tu vuoi una fede comoda? Una fede che non ti scombussola, non mette alla luce i tuoi peccati? O vuoi la vera fede in Gesù, il Cristo? Loro non volevano il perdono, non cercavano perdono. Vediamo la stessa cosa nel cuore di tante persone. Tante persone non vogliono Dio, vogliono le benedizioni di Dio. Benvengono quelli, ma non vogliono l'autorità di Dio nella loro vita. Negano Dio. Vediamo questo spesso. Per esempio, l'evoluzione non è scienza. Scienza si può verificare nel laboratorio, ripetere esperimenti per verificare teorie. L'evoluzione non si verifica e va contro la vera scienza. Chi vorrebbe studiare? C'è un ottimo video in giro, come si chiama? Di Achille, la tendone? Taglioni di Achille. Ottimo video scientifico. E ci sono tanti altri, il libro Scatola Nera di Darwin. Ci sono ottimi materiali. Ma le persone, l'evoluzione non è scientifico, ma la gente non vuole accettare un creatore che ha autorità su di noi. Ma vediamo questo anche in tante persone che negano la Bibbia per tanti motivi. Ma noi possiamo dire di credere la Bibbia, ma possiamo negare quello che dice a noi. Questo è molto pericoloso, perché l'unico modo di avere Dio è di avere umiltà. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. E quindi è una questione di umiliarci per credere quello che Dio dice. Queste persone non erano così. E così Dio non è entrato in loro. Voglio notare in 4 a 6 come Gesù vedeva la loro durezza di cuore, perché ci dice tanto. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità, e andava in giro per i villaggi insegnando. Quando Gesù dichiara che nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, tra i suoi parenti in casa sua, sta mostrando a loro il loro orgoglio. Quando dice nessun profeta, sta parlando di veri profeti che parlano da parte di Dio e dice: le altre città hanno riconosciuto in me la presenza di Dio. Hanno visto nei miracoli e negli insegnamenti chi sono. E voi rifiutate, nonostante l'evidenza chiara, perché siete stolti, siete duri di cuore, non volete riconoscere la verità che vedete. Questo è un rimprovero. Nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, casa sua. Voi siete gli unici. Quanto siete duri di cuore. Quanto siete duri di cuore perché l'evidenza non manca, gli altri hanno riconosciuto. Oh, come il nostro cuore. Abbiamo orgoglio o abbiamo umiltà? Versetto 5 dice che Gesù non poté fare alcuna opera potente là se non guarire i pochi infermi. Cosa vuol dire questo? Allora, attenzione. Gesù aveva il potere di guarire tutti. Gesù è Dio, può fare tutto. Quando dice non potei, non poteva, non è che mancava il potere, no. Piuttosto, Gesù ha scelto di lavorare in base alla fede delle persone. Ripetutamente Gesù chiedeva fede. Ricordate Jairo, non dubitare, solo credere. E poi lui chiede al figlio scendendo dal monte di trasfigurazione, solo credere. No, aiuto mio, incredulità. Gesù voleva fede, ha scelto, io opero quando c'è fede. Visto che queste persone, a causa del loro orgoglio e il loro peccato, rifiutavano di avere fede in Gesù, in base a quello che Gesù aveva scelto di fare, non potei fare tante opere potenti. Quindi non era mancanza di poteri, era lui, io opererò in queste condizioni e non opererò se non c'è. Loro non volevano avere fede in lui. Quindi Gesù rifiutò di fare i miracoli contro la volontà. E Gesù si meravigliava della loro incredulità. Allora, ha guarito alcuni, probabilmente quelli pochi che avevano fede, ma si meravigliava della loro incredulità. Riconosceva che questi qui non vogliono a causa della durezza del loro cuore. Rifiutano di credere. Questa durezza di cuore e rifiuto di credere colpiva Gesù. Perché loro avevano sentito dei miracoli, sentivano il suo insegnamento, tutti gli altri, cioè in ogni città c'era le folle capivano a lui da Dio, ma queste rifiutavano. Questo mi fa domandare, noi siamo stolti così a volte? Siamo stolti così a volte? Ricordate quando Gesù dice in Matteo 6, cercate, quando dice ricercare il regno di Dio, la sua giustizia, dopo che avete messo tutto a posto? E siete sicuri di avere abbastanza? A che punto bisogna cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia? Quando? Per primo. Non cercate di essere sicuri del lavoro, non cercate di accontentare, avere un buon voto a scuola, non cercate di avere tutto a posto, accontentare. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e queste altre cose materiali vi saranno aggiunti. Tu ti fidi di Dio? O Dio si meraviglia della tua incredulità. Cioè non bisogna puntare il dito a loro. Bisogna valutare, ma io disprezzo quello che Dio dice? Eh sì, ma in questo caso devo pensarci io, non posso rischiare. Noi, Dio vede in noi fede o incredulità? Il nostro orgoglio, durezza di cuore, spesso ci fa non avere fede. Dio non manca la capacità di trasformare le nostre vite. Dio non manca la capacità di darci nuovi cuori, di farci avere una vita di vittoria sul peccato e di gioia in mezzo alle prove. Siamo noi, per la nostra incredulità, che spesso ostacoliamo l'opera di Dio in noi. Questo quando per la nostra durezza di cuore scegliamo, è una scelta, di non confidare in Dio, come le persone a Nazareth, allora come era successo a loro, Dio non poté operare potentemente, lui non opera potentemente in noi. Quando scegliamo di non umiliarci per confidare in Dio anziché nel nostro ragionamento. Perché quando io so quello che dice la Bibbia, ma sì, però sai, se io non lo faccio potrei non riuscire e poi come farei? Cosa sto dicendo? Mi fido più dei miei ragionamenti e di quello che io posso fare anziché fidarmi di Dio. Non posso dare del mio tempo, non ho tempo, no, devo pensare a me, alla mia famiglia. Non posso dare ad aiutare altri. Devo benedirmi da solo. Non mi fido di Dio. Quante volte manchiamo di ricevere quello che Dio offre nelle meravigliose promesse perché manchiamo fede. La potenza di Dio è senza limiti, però molte volte Dio opera in base alla nostra fede perché Dio ama rispondere alla fede, ma abbiamo fede? Fede quotidiana? Fede di rischiare per Dio? Tu vivi per fede? Oppure vivi solo per quello che tu puoi vedere e toccare e calcolare con la tua matematica? Tu credi veramente a quello che Dio promette? O tu dici sì, lo so, però sai, e fai i tuoi calcoli e alla fine scegli di andare per quella via? Ricordatevi una cosa. Le potenti opere di Dio non è quello che il mondo vuole. Non è che Dio promette una vita facile, buona salute, un buon lavoro, successo terreno. Dio non ci offre una vita con pochi problemi. Dio non ci offre una vita con pochi problemi. Ci offre una vita trasformata. Ci offre una vita di vittoria sul peccato. Ci offre una vita in cui ci opera in noi per permetterci di produrre molto frutto che dura, una vita che vale. Se tu cammini per fede, tu conoscerai la potenza di Dio nella tua vita, avrai una vita di una santità crescente, avrai una vita dove porterai frutto che dura per l'eternità, avrai la gioia della salvezza. Io prego che non saremo come le persone di Nazareth. Prego che ci umilieremo davanti a Dio, accettando quello che dice e accettando la sua autorità, perché confidiamo in Lui. Perché se sì, conosceremo la potenza di Dio nelle nostre vite. Io ringrazio Dio che Gesù Cristo è venuto. Non è solo andato a Nazareth, è venuto qui e lui offre di entrare e trasformare la vita di tutti coloro che si umiliano e per fede credono in lui, non come una polizza di assicurazioni, no, ogni giorno nelle scelte, nel modo che viviamo, nelle nostre decisioni, nel accettare le porte aperte che Dio ci dà. Quando noi cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia, Dio provvederà il resto. Confidiamo in Dio. Non rifiutiamo di ascoltare. Non rifiutiamo di credere. Confidiamo in Dio. E Dio opererà potentemente. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola che ci mostra Gesù Cristo, perché la salvezza è avere fede in Gesù Cristo. E la tua parola ci mostra Gesù affinché possiamo fidarci di Lui. E chi confida veramente in Gesù Cristo non sarà deluso. Non sarà deluso perché Gesù Cristo è Dio incarnato. Gesù Cristo ora ha ogni potestà in cielo e in terra. Gesù Cristo promette di non lasciare, di non abbandonare, di restare sempre con i suoi. Gesù Cristo, il buon pastore, va avanti e le vere pecore lo seguono. Prego che possiamo essere vere pecore, che possiamo veramente ascoltare e seguire Gesù Cristo in ogni cosa, non facendo i nostri calcoli, ma confidando in Lui. Questo ti prego. Opera in noi. Facci vedere Cristo, facci camminare per fede, perdonaci, ma vogliamo noi confessare quando non camminiamo per fede, quando il nostro orgoglio resiste. O Padre, glorificati in noi, ti prego. Grazie per Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.